Good day, ladies and gentlemen. We are live and direct from Bosnian Space Agency Center Complex 71 here in Zabrze, where history is about to be made.
Ayo! I'm gonna leave this place.
Ayo! Buonasera, radioascoltatori.
I'll be a refugee.
Ayo!
In different galaxies.
Voi che vi lamentate del freddo in questo neonato inverno. Ricordatevi. Nello spazio non esistono stagioni.
Sì, che ci siamo, sì. Vogliono di UFO, maestro, di UFO.
Non ci avranno.
Ed eccoci, buonasera, buon mercoledì sera a tutte e tutti, a chi ci ascolta da questo o da altri pianeti. Siamo alla prima puntata di una nuova trasmissione qui su Radio Wombat, con tanta emozione e grande ringraziamento agli A-Club che ci hanno fatto rifunzionare tutto quanto in 5 minuti, lunga vita. Allora, questa è la nuova trasmissione, annunciamo anche in grande anteprima, in grandissima esclusiva, il titolo, che è Lezioni Universali d'Esistenza, questo buio cosmico che non ci fa paura. Un titolo molto modesto, molto breve, molto incisivo per questa nuova trasmissione che si avvia oggi, andrà in onda almeno una volta al mese, iniziamo così. Sappiamo tutte e tutti da chi penderemo, dalle labbra di chi penderemo, sappiamo tutte e tutti chi stiamo aspettando, infatti qui con me, io sono Mario, alla conduzione per tutta questa lunghissima e bellissima stagione c'è il grande, il maestro Ottani.
Buonasera a tutti.
Buonasera maestro, buonasera. Allora, questa trasmissione di cosa tratta? Come avrete chiaramente capito dal titolo, è una trasmissione a tema ufologico, a tema misterico, esoterico. Parleremo di magia, di complotti, parleremo di
pseudoscienza.
Pseudoscienza.
Di pseudoscienziati o
sì?
Scienziati pseudodotati.
Come no? Chissà. E in tutte le puntate, ovviamente, come è logica conseguenza di tutto quanto abbiamo fino adesso detto, avremo un ospite diverso. Io e te, caro maestro, ogni volta ci faremo affiancare da qualcheduno che anche un po' dialogherà con noi, un po' ti combatterà. Infatti, chi abbiamo portato in questa nostra prima trasmissione, una voce che le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Wombat ben conoscono, è comunque... Siamo lieti di avere qua accanto. Caro Steamboy, benvenuto, grande, benvenuto.
Uè, ciao Wombati, ciao amici del web.
Allora, caro maestro, noi tendiamo tutti ovviamente dalle due labbra. Però, prima di fare tutto quanto, io direi, respiriamo, mettiamo un bel pezzaccio che ci introduce al tema, perché ogni puntata, diciamo anche questo, avrà un argomento. Il primo argomento lo introduce la canzone che stiamo mandando, ed abbiamo così questa prima nostra puntata di, aspetta, me lo devo leggere, Lezioni Universali d'Esistenza, questo buio cosmico che non ci fa paura, un titolo che rimane così impresso.
Thank you.
che non era ancora l'alba, pronti per trasbordare dentro un satellite artificiale che ci condusse in fretta alle porte di Sirio.
Ogni puntata un nuovo gioco.
Si preparava a lungo viaggio.
Gioco di questa puntata è: che cosa vi portereste nello spazio, in un viaggio interstellare, nella Via Lattea magari?
Sì, allora maestro.
Sì, su.
Prego maestro.
No, niente, cioè iniziamo tutti quanti a pensarci. Scriveteci le vostre risposte.
Sì, bravo maestro, perché allora nella mia grande emozione mi sono dimenticato di dire che potete entrare in contatto con noi, c'è chi lo sta già facendo, fra l'altro grandi, dal pad, che è il pad che si trova sulla pagina radiowombat.net/streaming, dalla quale magari ci state ascoltando, oppure dalla frequenza ci state ascoltando a 13:59 AM. Potete... No. Però adesso il trasmettitore mi dice che non sta andando.
Sarebbe 13:59.
Bellissimo, magari se riprovate fra qualche giorno lo ritiriamo esatto, e forse ci riascolterete in effetti.
Forse le nostre onde stanno viaggiando nello spazio e magari... Per qualche anno luce di distanza ci stanno sentendo.
Ci vuole un certo tempo, no, perché arrivi. E quindi in effetti stiamo andando in diretta in una strada facendo da qui a qualche pianeta, maestro.
Sarebbe molto interessante capire cosa cazzo è un anno luce, anche perché poi tutti ne parlano, però poi alla fine boh.
Comunque allora, il pad sta su radiowombat.net/streaming oppure postwombat@insiberia.net per contattarci. Potete porre le vostre domande al maestro, anzi io vi inviterei tranquillamente a farlo, perché alla fine ci sarà un momento oracolare dove il maestro risponderà a tutte le nostre vostre domande, di chi gliele vorrà formulare e nulla, quindi scriveteci pure. Intanto nel pad, maestro, stavo guardando se mi riesce a aprire, ho 100 cose sotto.
Allora, sono tutte
c'è
orecchie.
Chi ti dice, maestro, che hai ragione? Maestro ha ragione.
Su cosa?
E poi tanti UFO, c'è tante O, vogliamo gli UFO. Allora maestro, la canzone era sui viaggi interstellari, sì. È questo infatti il tema di questa nostra prima puntata.
Sì, infatti questi viaggi in questo buio cosmico che a quanto pare non ci fa paura, o quantomeno così
non vi fa paura.
Non vi fa paura. così diciamo in giro, quantomeno. E questo buio ogni tanto costellato di costellazioni, di pianeti vaganti alle volte.
Sì. Cosa succede lì?
Che cosa succede? Ma più che altro
in questo buio.
In questo buio come ci spostiamo fisicamente? Cioè
allora, perché il viaggio presuppone in effetti un movimento, un andare da A.
Esatto, da un punto a un altro, ok, ma anche ipotizzando un viaggio all'interno della Via Lattea.
Sì.
Parliamo di distanze siderali.
Il viaggio di per sé comprende due elementi fondamentali, lo spazio e il tempo, perché senza il tempo non c'è movimento, non c'è niente.
Esatto. E proprio all'interno di questo rapporto che c'è tra lo spazio e il tempo, forse si trova una soluzione per...
A quale problema?
Al problema del viaggio nello spazio, perché...
Perché?
Se pensiamo, come dire, a quelle che sono le limitazioni della fisica noiosissima e convenzionale che abbiamo tutti studiato, però ci piace poco.
Sì?
A me piace.
Sì, ma anche a me piace, in realtà. È che comunque c'è qualcosa oltre, lo sappiamo tutti, no? O quantomeno lo intuiamo tutti. Quindi all'interno di questo problema, che qual è il problema? Appunto, viaggiare nello spazio. Da cosa siamo limitati? Siamo limitati da la famosissima legge, che o equazione se vogliamo, scritta da Einstein, no?
Sì. Che è E uguale a MC al quadrato.
Esattamente, esattamente, quella lì.
Sono preparato. Allora, maestro, io non ci sto capendo niente. Raggiungiamo un attimo un punto chiaro.
Vorrei fare una rivelazione. Sì, sì, sì. Vorrei fare una rivelazione. C, che è la velocità della luce, non è propriamente la velocità della luce. Nel senso che attenzione. C è la velocità massima raggiungibile
dalla luce.
Sì, dalla luce, ma in generale nel nulla. È la massima velocità che si può raggiungere nella materia e nella non materia, insomma è la massima velocità possibile raggiungibile.
Grazie mille Steamboy.
Che non è la velocità della luce, non solo, almeno non per forza.
No, è un penso infinitesimo millesimo al di sotto della velocità della luce, direi.
No, la luce la luce viaggia più piano. La luce
viaggia più piano, ok.
Perché in realtà è leggera, cioè non sempre, ma diciamo nella realtà spesso è rallentata da cose.
Certo, okay. Chiaro, chiarissimo.
Noi maestro, quello che sappiamo è che per viaggiare nello spazio dovremo raggiungere velocità che allo stato attuale non possiamo raggiungere.
Assolutamente,
giusto?
Assolutamente no.
Aspetta, anche qua è opinabile. Assolutamente no ciò che ho detto.
No, allora, mettiamola così. Non possiamo raggiungere velocità che sono nemmeno lontanamente vicine alla velocità della luce. E anche da un, come dire, immaginando un progresso tecnologico degno di un romanzo, di un film alla Asimov, o comunque qualcosa di fantascientifico, non si riesce ad immaginare la maniera di, attraverso un motore, come dire, convenzionale, ecco, di arrivare a velocità di questo tipo. Tutto questo però
sì, non è un problema.
Non è un problema, forse si può bypassare.
Aspetta, alzo la base qua. Prego.
È un po' un'italianata, io la definirei in questo modo qui.
No, va bene maestro, infatti svelaci come riusciamo ad andare nello spazio e muoverci al di là della nostra impossibilità a raggiungere velocità similari a quelle della luce.
Non svegliamo niente in realtà.
È già tutto svelato.
È già tutto svelato.
Certo. Però possiamo dare un aiuto. Pensate a una cosa. Se dovete andare da un punto A a un punto B molto velocemente, ma non potete andare così veloce per arrivare nel punto B quando dovreste, cosa potete fare? Piegate qualcosa a vostro piacimento per arrivare dove volete, quando volete.
Esatto.
Che ne
esatto,
dici, maestro?
Esatto.
Ti piace questo suggerimento?
Stiamo arrivando al nocciolo della questione. E infatti, grazie per l'assist. Il punto è proprio questo. Che se pensiamo allo spazio-tempo, come a quel reticolo elastico, come se l'è immaginato Einstein, ok? Mm-hmm. Sappiamo che è quindi modificabile, elastico, si distorce. Cosa lo distorce? Io ora sto parlando, cioè, totalmente, come dire...
Il microfono è tuo, maestro.
Da profano.
Il microfono è tuo.
Però la faccio un po' papale.
Sì, ecco. Ma infatti...
Meglio.
Cioè, non hai studiato al MIT?
No.
Ah, no, io pensavo...
No. E in questo senso qui, un grandissimo quantitativo di energia o un grandissimo quantitativo di gravità potrebbe distorcere a tal punto il tessuto dello spazio-tempo da creare un passaggio, un condotto, un wormhole.
Allora, quindi, maestro, te stai dicendo che se riusciamo a piegare, no, qual è la parola che hai usato?
Distorcere, piegare, va bene anche piegare, va bene.
Meglio forse, meglio quasi, direi. Sì. Quindi se riusciamo a piegare lo spazio-tempo a nostro piacimento, potremo creare un buco che ci permette di arrivare da un'altra parte molto lontana che altrimenti ci metteremo un botto di tempo per raggiungere.
Esattamente.
Piegare proprio perché si pensa al foglio che si può piegare a metà e quindi due punti distanti dal foglio sono raggiungibili attraverso questo espediente.
Ora, questa spiegazione compare in tantissimi film di fantascienza, è molto divertente questa cosa. C'è sempre un momento in cui uno scienziato prende un foglio, lo piega, disegnando due punti,
certo,
prima, e poi ci fa passare una matita attraverso. È un cliché quasi del genere.
E questa cosa però è effettivamente possibile oggi?
No.
No.
Assolutamente.
Cioè, per viaggiare no, ma che fisicamente...
Da dove viene quest'uomo?
Non lo sospettavo, non so dove volevi, fino a dove ti spingi, non so. Non lo so.
No, come
bene,
metodo,
come
metodo di viaggio no, però che fisicamente esistono dei punti nell'universo in cui questo fenomeno, diciamo, non so se avviene, ma insomma si avvicina, questo è possibile, anzi, certo, è probabile, direi.
Sì, infatti Einstein e un suo collega tale Rosen, infatti, quando si parla di wormhole si può parlare allo stesso modo di ponti di Einstein-Rosen, che in qualche maniera possono essere anche collegati al fenomeno dei buchi neri e dei buchi bianchi. Alcuni hanno ipotizzato che una manifestazione naturale di un wormhole nell'universo è un buco nero e un buco bianco, cioè il buco bianco la sua naturale uscita, se il buco nero è un'entrata.
Quindi, maestro, tu ci stai dicendo che per viaggiare nello spazio l'unica è piegare lo spazio-tempo.
Sì, sì, prima di me l'hanno detto molti altri.
Sì, certo, ma noi ci importa la tua voce. Okay. E che attualmente forse i buchi neri sono piegature dello spazio-tempo, quei buchi della matita di cui...
Potrebbero esserlo, è un'ipotesi, non è da escludere, non abbiamo ancora i mezzi per studiare sul campo la cosa.
Quando li avremo? Cioè,
che possibilmente, nel senso, un buco nero ha una massa tale da piegare lo spazio, quindi... Questa cosa, ovviamente piegandola, crea un avvicinamento degli spazi che prima non sarebbero così vicini. Ma comunque questa roba si rifà tutta sulla teoria della relatività, eccetera. Nel senso, sono scoperte scientifiche reali e attuali che si possono anche verificare.
Certo.
Si possono verificare anche... una delle prime fu... attraverso l'eclissi vedere una stella che non si sarebbe potuta vedere, perché la luce stessa veniva piegata dalla forza di gravità della stella nel mezzo, che avrebbe dovuto offuscare. la vista di quello che era dietro, insomma.
Cioè, quindi, caro Steam, non siamo nell'ambito delle pseudoscienze qua, siamo nell'ambito
scientifico. No, qua siamo nell'ambito fisico vero.
È che un attimo poi.
È un attimo.
Maestro, facciamo questo piccolo passo. Dove potremmo andare facendo giusto uno zompettino in avanti?
Beh, per esempio potremmo anche pensare a questo. Ok, io mi muovo all'interno di un reticolo spazio-temporale, ho bisogno di andare da un punto A a un punto B molto più lontano. Benissimo. Muovendomi.
Aspetta, maestro, fermiamoci un secondo, mi stavo perdendo tutto il pad. Prima di fare un passo in avanti.
No, dai, fammi finire.
Ti prego, vada.
All'interno di questo reticolo spazio-temporale, se decidiamo di entrare dentro un wormhole, tendo a, come dire,
precisare
che non va tradotto letteralmente, ovviamente. Il wormhole ci consente di viaggiare all'interno dello spazio, ma forse ci farà viaggiare anche nel tempo, e magari questo noi non l'avevamo calcolato quando abbiamo preso quel passaggio.
Attenzione.
No, è bello l'appunto che non possiamo, no, di non tradurlo alla lettera, ma perché è wormhole nel senso di
buco tiepido.
Non è tipo, non è né buco tiepido né, non so, verme tutto.
Verme tutto, anche bello, sì, tutto. Sì, molto verme. Verme tutto mi piace.
Non è un invito quindi a prenderlo letteralmente il buco nero, va bene. Allora maestro, intanto ci salutano, ciao a belli, ciao a tutti grandi. Nello spazio non lo so, ma Cercino, vorrei un'antenna per sentirvi in AM. In effetti sì, lo ripristineremo molto presto la nostra antenna in AM. Maestro, c'è chi dice io in un viaggio interstellare mi porterei l'ocarina per suonare con te. Come quando nell'agopuntura si tocca nel ginocchio e senti pungere sotto lo sterno. E invece un altro messaggio, io non l'ho capito assolutamente.
No, è lo spazio. Cioè, è un viaggio nello spazio.
Certo,
comunque.
Da un punto all'altro, certo. In qualche modo, il riferimento.
Comunque io in un viaggio spaziale la prima cosa che mi porterei, essendo molto materiale, è l'aria. Un sacchetto d'aria.
Del maestro, bravo.
Sacchettino, così, una bustina d'aria.
Allora, io ti dico cosa non mi porterei, perché c'è quella roba che se mandavo le lastre d'oro all'interno di un pallino a un certo punto, come esseri umani, no? Gli americani hanno.
Sulla sonda Voyager, dici?
Comunque, ci so, questo uomo, donna, nudi.
Sì, sonda Voyager.
Non mandavo una foto perché? Di tutte le cose puoi mandare la foto.
Perché questi hanno provato a pensare a come entrare in contatto in maniera abbastanza universale con una ipotetica razza extraterrestre.
E tu, maestro, cosa ti porteresti nello spazio?
Una calibro 38.
Per sparare boom boom agli alieni, boom boom?
No.
Vuoi dirci perché?
Per vantarmene con loro.
Va bene, allora che facciamo? Potremmo fare questa cosa, mandiamo un pezzaccio e poi introduciamo un argomento dal generale, dai viaggi nello spazio in cui eravamo, circostanziamo, oppure vogliamo ancora stare un po' su questo?
Io...
Perché se ci vuoi stare, ci possiamo stare.
Io voglio dire soltanto un'altra cosa, vi viene in mente un altro modo plausibile per viaggiare a grandi distanze all'interno del reticolo spazio-temporale, scrivetemi in privato, grazie.
Sì, oppure nel pad che c'è.
No, in privato, in privato.
La TAV va bene?
La TAV, maestro, va veloce.
Sì, la TAV va veloce.
Da un punto all'altro velocissima.
Sì, va veloce, ma ci fa parecchio schifo.
Velocissima. No, allora, il pezzaccio non è questo, che questa è una sigla. Maestro, te lo devi sentire il pezzo, eh. Le cuffie ce le abbiamo io e Steam, mi raccomando, questo ci introduce meravigliosamente al prossimo argomento. L'ho scelto con oculatezza, ci ho lavorato tutto il giorno a editarlo. Io ti prego di ascoltare questo pezzo che è completo, ha tutto. La narrazione, l'immaginario, la collettività, prego.
Sono pronto.
Astronauti G&G! voi! Siete pronti?
Sì, capitano!
Guardate lì! Una stazione spaziale!
Fantastico!
Io sarò un astronauta nello spazio. Io andrò un astronauta su uno shuttle sarò. Sui sedili e poi i guanti e anche la tuta spaziale. Noi saremo astronauti.
Compagni,
sì, sì, è vero.
Volteggiamo a mezz'aria come fossimo nello spazio.
Cosa succede ora? Senti, senti.
Sarà stellar, noi siamo astronauti. Oh no, no, le mie caramelle volano via, mangiale.
Noi saremo
astronauti.
Perché non c'è gravità, volano.
Siete i migliori astronauti di sempre!
Pronti per la prossima missione?
Siamo solo a metà.
È l'ora di esplorare la nave.
Capito?
Sì!
L'argomento come arriva? Come monta?
Sì, 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 lo sento montare. Posso andare... Ora
esplorano lo shuttle.
Posso andare a togliermi la vita, per favore?
No.
Formiamo un grande team. C'è tanto da vedere. Oh sì, sì,
non è male
sì.
Quando dice che... Per la prossima vuol dire già torneranno vivi.
Come sono veloci gli astroragazzi.
Gli astroragazzi.
No, gli astroragazzi no, dai, no.
Astronauti.
Cazzo.
Allora, prossima missione, finiamola, ragazzi. finiamola. Lo so che non è facile. Poi entra, poi entra.
Io vi chiedo di scrivere sul pad quanto,
lo leggo, aspetta, lo leggo il
quanto
pad.
Mario 5, non 4, dovrebbe mai 3, più gestire 2, la selezione 1, musicale di questo lancio. Programma. Grazie.
Lancio!
Andiamo nello spazio, sul raso spaziale, tra le stelle, sulla luna, sul raso spaziale.
E scriverò le mie coordinate GPS sul pad, venitemi a salvare.
Wow, guardate lì ragazzi.
Wow.
Attenzione alla fine.
Un vero shuttle
maestro, un vero shuttle.
Non vuol dire niente questa affermazione.
No maestro, la questione è questa. Allora, te ti sentiresti di infrangere davvero il sogno degli astroragazzi?
Beh, però musicalmente il tappetino di adesso, Yair, ciao.
Ah, attenzione, Steam Boy, orecchio sopraffino. Scelta del maestro,
bellissimo,
che oltre che essere un notevolissimo ufologo è anche un grande compositore, il maestro.
Complimenti già prima per Battiato, ciao.
Grazie mille, infatti volevo... volevo chiederti se questa trasmissione d'ora in poi la gestiamo solo io e te.
Io ho le chiavi di qua.
No.
Allora, maestro, vuoi davvero infrangere il sogno degli astroragazzi ad andare sullo spazio?
Ma io non voglio infrangere nessun sogno. Il problema è quando i sogni superano le storie.
Sì.
Non vuol dire assolutamente nulla,
infatti,
niente.
Io pensavo andassi da qualche parte.
Però mi sembrava comunque avesse un certo effetto.
Sì, ce l'avevo. Vabbè, leggo il pad intanto, vai. mentre ci pensi, maestro, hai capito il tema? Voglio dire, l'argomento è: abbiamo parlato dei viaggi nello spazio, no? Abbiamo detto wormhole, viaggi interstellari, possibilità di viaggiare su lunghe distanze piegando lo spazio-tempo, buchi neri e possibilità attorno a questa cosa, capendo che stiamo comunque nell'ambito della scienza. Ora, l'umanità ha viaggiato nello spazio, si sa, no? Da Laika, Yuri Gagarin, poi la Luna con Armstrong.
Laika era un cane.
Sì. L'umanità ha mandato un essere vivente, volevo dire.
Anche delle tartarughe, eh?
Anche delle,
cioè, delle tartarughe.
Prima o dopo Laika?
Dopo. Hanno fatto l'orbita intorno alla Luna.
E sono tornate vive?
Mi sembra di sì. Non sono sicurissimo. Ora non,
ma
mi ricordo.
Non è che era un discorso tipo evolutivo, cioè, nel senso, prima un cane, poi un russo, e poi. scherzo.
No, maestro, vogliamo sapere, l'umanità c'è andata, no, nello spazio? Lo sappiamo benissimo che l'uomo sulla Luna nel 69...
Hai usato il...
Sì, cosa hai usato?
Hai usato il... la prima persona plurale. Sappiamo chi?
Noi esseri umani, pensavo. Okay. E invece tu dirai che non lo sappiamo noi esseri umani.
Forse non lo sappiamo solo noi esseri umani.
Allora, maestro, prima di andare avanti, intanto un attimino, ascolta. C'è chi dice che in realtà no, non voleva portare nello spazio l'ocarina, ma tipo un porcellino d'India. Solo che poi ho paura che mi esploda, maestro.
Sono puntualizzazioni inutili.
No,
queste.
Ti chiedono, è possibile che succeda questa cosa? Cioè, cosa...
Esploda cosa?
Il porcellino d'India che porta se intraprende il viaggio.
Ma dipende, magari se lì viene confezionata una tuta apposita,
spaziale.
Sì.
Allora, c'è chi invece ti...
Ma anche se, penso se si può... dipende se è vivo o morto. Non c'è scritto se è vivo o morto. Se è morto, magari sotto vuoto, non lo so, forse non esplode.
No, non lo faremmo mai.
Va bene, allora, intanto grazie per la... complimenti sulla selezione musicale. Vi ricordo che il pad sta su direttawombat.net/podcast. No, streaming. Maestro, allora, la domanda per l'ennesima cazzo di volta. Ci siamo andati sullo spazio o no?
Sì.
È finita anche la base, attenzione, proprio ora.
Il punto è come. Io penso che sia successo tutto nella nostra testa.
Non ci lasciare così, prego.
Perché era molto bella la base.
L'hai scelta tu.
Era qui ci...
Allora, l'uomo ci è andato al di fuori dell'atmosfera nei tempi e nei modi in cui tutto questo è stato raccontato.
Allora, Mario, non prendiamoci in giro.
Non facciamolo, maestro.
Questa cosa. Arriviamo subito al succo della questione. Se si può uscire dall'atmosfera terrestre, sì o no? Se si possono superare le fasce di Van Halen, sì o no? Nota bene, Van Halen, non il cantante chitarrista anni 80.
Maestro, silenzio.
Assistone, maestro.
Ero pronto. Allora, maestro, poi c'è chi dice che non sai niente di fisica e che vogliono gli alieni, te lo dico.
Io non so niente di fisica, confermo. Posso firmare un foglio dove questa cosa viene certificata.
Allora, fasce di Van Halen, sì, lo dobbiamo jumpare, lo dobbiamo saltare queste fasce di Van Halen per uscire dall'atmosfera.
Ma cosa sono
fisicamente?
Non
lo so, maestro, di cosa vuoi cazzo parlare, io non ti riesco a seguire, per favore, prendi un punto.
No, dicevo, cioè, cosa sono fisicamente? Qualcuno lo sa, ce lo
io,
può scrivere.
Se volete ve lo posso dire.
Sì,
così.
Grazie, un po' di riuscita.
Grazie.
Così, alla cazzo di cane, ma più o meno lo dico. Allora, il sole lancia un sacco di vento solare, di roba, radiazioni, particelle piccole, un sacco di merda, ce la lancia addosso. Però noi abbiamo un campo magnetico. Questo nostro campo magnetico è fatto perché il nucleo della Terra gira, fa robe, insomma, è tipo...
Sì, sì, confermo, questo lo so anch'io.
Esatto, esatto.
È facile così, l'ha detto lui.
No, 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 vabbè, comunque, cioè... Oh, ok, ma, so ma, allora. Ma Mario, sei fuori.
Insomma, c'è questo campo elettromagnetico e questa roba che arriva dal Sole viene... diciamo pilotata, viene guidata all'interno, diciamo sul nostro campo magnetico, e crea delle fasce che sono più o meno come le fasce di roba ferrosa che si può mettere intorno a una calamita. Quindi sono queste X particelle che si dispongono intorno alla Terra, radioattive, un po' di tutto c'è, comunque sì, è questo.
E praticamente quello che sostengono diverse, come dire, diverse teorie in qualche maniera, dicono che il corpo umano non sarebbe capace di abbandonare il limite delle fasce di Van Allen, proprio perché all'esterno di queste fasce, che come una sorta di gabbia di Faraday proteggono la Terra da tutte le radiazioni cosmiche, appunto al di fuori di queste fasce il corpo umano risulterebbe totalmente vulnerabile rispetto a questa radiazione cosmica che dovrebbe permeare tutto lo spazio vuoto.
Beh, no, in realtà le fasce di Van Allen non è che in qualche modo, come si può dire, cioè concentrano, quindi in realtà sono proprio le fasce di Van Allen semmai il problema, non quello che c'è dopo le fasce di Van Allen.
Però le fasce di Van Allen comunque agiscono come una protezione,
per il pianeta Terra. Certo, perché la roba che arriva nel loro campo magnetico rimane dentro quel campo magnetico.
E non arriva sulla Terra.
Perfetto. Però il problema è che rimane in quel campo magnetico. Allora, prima di tutto le fasce di Van Allen non sono una roba statica. Cioè, ora ci immaginiamo la Terra con un campo elettromagnetico, ma... non è una roba generata da normale, da uno statore, da una corrente elettrica di casa. È una roba molto volubile che si sposta, non è una cosa perfetta. In più il vento solare non è una roba,
certo,
perfetta.
Certo, moti millenari.
Sì. Allora, quindi abbiamo capito già un paio di cose. Che queste fasce di Van Allen non sono statiche.
No.
Non sono.
No.
E che tuttavia tu stai ponendo una difficoltà nell'attraversamento, maestro, di queste fasce.
Sì, in particolar modo poi personalmente io non credo troppo a questa teoria, però mi ha sempre affascinato.
La teoria che dice che...
che dice che le fasce di Van Allen risultano essere un limite praticamente invalicabile per l'esplorazione spaziale.
Beh, allora, anche lì... cioè, allora, diciamo, nelle fasce di Van Allen c'è effettivamente un botto di radiazioni. Però il punto è sempre un discorso, la radiazione di per sé non è un problema. La radiazione di per sé, il suo problema è...
Tra l'altro sai come si misura... scusami se ti interrompo, sai come si misurano le radiazioni?
Beh, non c'è una sola radiazione.
Uno dei modi in cui si possono misurare le radiazioni.
Lo sai qual è uno dei modi?
Uno dei modi ce n'è mille, non
uno,
lo so.
Un'unità di misura, la più buffa.
Boh, non lo so, non mi viene
Om.
Banane.
Banane?
Banane.
In che senso?
Lasciamo il dubbio,
lascia andare, ti dico.
Yes.
La banana è radioattiva, vabbè, ma perché c'è il potassio?
Bravissimo.
Vabbè, ho capito,
bravissimo.
Va bene,
capito niente.
Comunque, diciamo che il problema in realtà non è particolarmente grosso, perché le fasce di Van Allen per ora, diciamo, nei viaggi spaziali ci sono stati, tranne che in...
beh, se vai sulla Luna le devi superare per forza.
Non proprio, cioè solo su Apollo 13 in realtà sono passati dritti alle fasce di Van Allen.
Attenzione,
se no in realtà verso i poli o in alcune parti, o diciamo guardando come funziona.
Sui poli non ci sono.
Sono minori.
Sì.
Cioè diciamo che non sono una roba statica.
No,
quindi
ragazzi,
in realtà si può passare dalle fasce di Van Allen senza realmente attraversarle totalmente.
Allora, infatti, maestro, io ti devo dire la verità. Se te teorizzi che le fasce di Van Allen siano difficilmente attraversabili...
Io non ci credo, l'avevo detto già prima.
Allora, io ho letto alcuni articoli, fra l'altro, ma casualmente, fra l'altro, attorno a questo argomento, che dicono che in realtà attorno all'Argentina, sul cielo, sotto pure l'atmosfera, c'è una concentrazione particolare di tutte queste facce di banale che scendono verso terra. E che anche gli aerei tradizionali ci passano un botto di volte su queste facce di banale.
La stazione spaziale. La stazione spaziale se le becca, no? Non pienamente, però una parte se le becca.
Cioè, in realtà queste fasce di Van Allen sembra che comunque attraversandole per un tempo relativamente breve, come possono essere pochi minuti di attraversamento di un oggetto di questi, essendo che sono disperse, mutevoli, e poi non sono un punto preciso, non si sa esattamente dove iniziano e dove finiscono, ed essendo che le navicelle e tutte cose sono schermate a modino per far sì che non passi un cazzo di radiazione X all'interno, sembra che in realtà sia un falso problema questo.
Probabilmente sì, però c'è una gran parte del panorama cospirazionista che sostiene questo tipo di tesi, e non solo, si rifanno anche a una piuttosto recente intervista della Christopher Retti, che tutti conosciamo.
La Samantha, Astro Samantha, sì. Io l'ho sentita questa intervista, maestro, ti dirò.
Sì.
Ti dirò che l'ho sentita e ho capito che il problema con le fasce di Van Allen, che lei diceva esserci, perché la Cristoforetti diceva c'è un problema con le fasce di Van Allen ultimamente a partire nello spazio.
Comunque, più o meno attraversiamo la fascia di Van Allen, cioè quando viaggiamo nello spazio, questi sono, almeno mi sembra, i dati dell'Apollo 11, sono 39.000 km orari.
Ma si va a 2000, maestro.
Quindi
no, a 39.000, sì. No, a 2000.
Quindi nel senso, il punto della radiazione è sempre uno: quando fate una radiografia le radiazioni sono fortissime, il punto è che è per pochissimissimo tempo. Quindi se attraversiamo una roba che ha delle radiazioni ma per un tempo molto breve, non fa troppi danni. In più, sempre un solito discorso è le radiazioni, come concetto di radiazione non vuol dire niente. Le radiazioni, ci sono un miliardo di tipi diversi di radiazioni, dalle onde radio, che se ci fosse il trasmettitore AM è una radiazione, fino ai raggi X, i raggi gamma, certo, eccetera eccetera. Sono tutte radiazioni. Molte radiazioni si schermano con poco. Ricordiamo, i raggi UV, anche i raggi UV stessi si dividono in tre categorie: UVA, UVB, UVC. Gli UVA la pelle li ferma proprio tranquilla. Quindi non tutte le radiazioni sono pericolose o comunque sono difficilmente schermabili, ecco.
Ma tutte le radiazioni sono misurabili in banale.
Allora, maestro, tolto questo problema, quindi gli astroragazzi possono andare nello spazio attraversando le fasce di Van Allen perché se la spangano tranquilli, abbiamo
detto. Ora, però, se sono astroragazzi, non so se c'è un permesso.
No, per dire, Astro Samantha. Astro Samantha riesce ad andare nello spazio attraversando le fasce di Van Allen.
Sì. Sì, sì.
E non ci sono altri problemi, cioè noi tranquillamente andiamo nello spazio.
Non ci sono altri problemi.
No, beh, ce ne sono un botto, però tutti ovviati, nel senso, noi tranquillamente, fra molte virgolette, riusciamo ad andare nello spazio, a fare viaggi regolari con rischio relativo. Siamo effettivamente andati sulla Luna, stiamo effettivamente conducendo esplorazioni con rover e sonde su altri.
Perché non l'abbiamo colonizzata?
Tutti domandi. E mi domandi anche a me, magari io ti risponderei così a caso, perché non c'era un cazzo da colonizzare. Cioè, che te ne fai? Ti direi, c'è nemmeno da bere. Non lo so.
Non lo so, il bar più vicino è lontanissimo.
Voglio dire.
Il bar più vicino è a Cagliari, probabilmente. Ok. È un argomento. Effettivamente è un argomento.
Ti dirò di più, però, maestro, per non sembrare che non siamo una trasmissione in diretta, per dimostrare che effettivamente sì, lo siamo alle 22:23 del mercoledì, non mi ricordo il giorno. Ti dirò che proprio 8. Ieri l'altro, ti dirò che proprio ieri l'altro hanno visto una specie di cubone sulla Luna, l'hai visto?
Sì, sono stati i cinesi.
Cioè, i cinesi con il loro rover, che c'ha un nome speciale, ora andiamo a rintracciare, tipo Chang'e, hanno visto che esisteva questo cubone sulla Luna che pareva avere forme effettivamente delineate, nel senso,
e comunque questo rover pare avesse una forma similissima al nuovo modello Huawei, incredibile.
Tralasciando queste pacenzie, tu che ne dici? Cioè, perché secondo me a occhio
è quello di 2001, Odissea nello spazio.
L'hanno detto, alcuni l'hanno detto.
Allora, secondo me è
un pezzo di scenografia, quindi
è una roccia.
Cioè, ma U2 2? possibile? Qualcuno... il rover cinese?
Mi sa di no, Chang tipo.
U2.
Qualcuno ha accolto, qualcuno ha accolto i riferimenti, ho detto un pezzo di scenografia.
Ah. Cioè l'hanno girata direttamente là.
Exactly.
Cioè, sono andati sulla luna a girare l'allunaggio, dei geni.
Allora, intanto qualcuno dice che il maestro ha ragione.
Io sono abbastanza d'accordo con questo tipo di affermazione.
E qualcuno chiede se c'è qualcuno all'Emerson, ragazzi, non lo sappiamo. Secondo me sì, però non lo so. Allora, dai, maestro, cosa ne dici del viaggio sulla Luna? 1969 Armstrong.
Sì.
Allunaggio, bandierina, tutto.
Conoscete
giusto?
Tutti l'ultimo album dei Daft Punk, vero? Random Access Memories. Lo dovreste conoscere tutti, immagino, no?
Cambio base intanto.
Se non lo conoscete, conosciatelo. E l'ultimo brano di questo album si intitola Contact, come un film bellissimo della
seconda,
esattamente, seconda metà degli anni 90, se non sbaglio. Un pezzo della mia infanzia e spero anche della vostra, perché sicuramente l'avrebbe resa un'infanzia migliore. E questo, in questo brano, nell'album dei Daft Punk, all'inizio c'è questa registrazione di una trasmissione radiofonica dove, ora sinceramente non ricordo bene se parla Armstrong o Buzz Aldrin, comunque uno dei due. Stiamo parlando di uno, cioè dei primi due uomini sulla Luna.
Non Armstrong il trombettista?
No, non lui.
Non Buzz, quello.
Neanche il ciclista.
Dopato.
Caso. Sono tutti dopati, ci voleva poco.
E quindi c'è questa registrazione dove è palese, dove è chiaro che ci si sta riferendo a un oggetto volante non identificato che gli astronauti possono osservare al di fuori della navicella e dicono: io non so che cosa sta succedendo, ma qualcosa sta succedendo.
Allora, Kelly Watch the Star, Stars, maestro Tani Watch the Stars e anche Armstrong Watch the Stars. Tutti guardano le stars e vedono un sacco di cose, perché sembra che in realtà, da tante teorie che arrivano, le stesse immagini che vengono filmate dalla stessa stazione spaziale internazionale, che pare in 24 ore su 24 in diretta vengono ritrasmesse, in realtà vengano editate, che abbiano un delay preventivato dalla NASA, nel quale ci sono dei tagli, perché periodicamente avvengono una serie di avvistamenti dalla stessa stazione spaziale. Ti risulta, maestro, questa cosa?
Assolutamente sì. E mi risulta anche che esistono delle testimonianze di ex lavoratori.
Ex lavoratori di?
Della NASA. Stipendiati e assunti per fare questo lavoro qui. Ritocco immagine. Photoshop.
Allora, quindi, però stiamo già un po' sviando. Il nostro argomento di oggi erano i viaggi spaziali.
Da quanto?
Noi vogliamo sapere, maestro, non ci hai ancora dato una risposta definitiva. Ci andiamo o no nello spazio? L'abbiamo o no allunata la Luna nel 69? Gagarin ha volato?
Gagarin sì.
Gagarin sì.
Solo Gagarin.
Gli americani?
Solo Gagarin. Allora, io la penso in questi termini qui. Ho cambiato idea per tante volte nella mia vita e questo mi ha complicato le cose.
Ti fa anche onore, maestro, ti fa anche onore.
Grazie.
Prego.
E adesso l'idea a cui sono approdato è questa. Ci siamo stati nel 69, sì, ed è successo qualcosa che non ci vogliono far sapere. Chissà.
Cioè, tu stai sospettando cose come incontri, riscontri che non sono stati diffusi.
No, sicuramente. Allora, una volta si sono portati su un panino. Forse non so se ci volevano far sapere, eh? Cioè, Secondo me era una di quelle robe che nascondono un sacco.
Ma che anche quella fotografia di quel tizio che si è portato una busta di ganja sulla stazione spaziale.
Non lo conosco assolutamente.
Sì, no, sì, so. Cioè
forse di cosa stanno parlando.
Non so nemmeno se in realtà.
Non è vero, maestro, questa cosa, vediamola.
Non credo che nemmeno sia una grande idea appizzarsi qualcosa.
No, ma si era portato una busta. Io vi giuro, ora sì, non
però,
so se...
Cioè,
no.
L'annusava, perché...
Non è successo.
Cioè, ad esempio, uno dei problemi che c'era sulle prime Apollo era che l'ambiente era pienissimo d'ossigeno. Adesso io non so come funziona la stazione spaziale, ma non so se c'è troppo ossigeno per fare questi video.
Dici che non si può fumare comunque a bordo della stazione spaziale. Informiamoci. Ci si può informare?
Sì, a voglia.
Ok, vediamo cosa ci dicono.
Sì.
Informatevi.
Chiedete a Samantha.
Allora, ciao Bombati, ci siamo. Ciao a tutti, vi risalutiamo. Vi ricordiamo che potete entrare in contatto con noi sul pad, che c'è sulla pagina radiowombat.net/streaming. Fra poco ci sarà un momento oracolare col maestro. Negli ultimi 10 minuti di trasmissione.
Se, per chi non capisce il toscano, oracolare.
Sì, vuol dire. Potete porre qualunque tipo di domanda al maestro. Il maestro rapidamente risponderà a tutte queste domande. Però prima di farlo, quindi, allora, nel 69 siamo stati sulla Luna. Abbiamo trovato cose che comunque per
cose
o esseri. Kelly. Va bene, comunque. Abitualmente
comunque nella Luna poi ci siamo tornati mille volte, quindi tutti hanno nascosto l'esistenza di esseri e qualsiasi sonda,
ma
qualsiasi
infatti questo è
telescopio spaziale.
Ma poi la Luna
cioè nel 69
è?
Quando ci sono andati gli americani?
La Luna ragazzi
rilancio
una palla di roccia,
è una scenografia come un film western,
lontana, molto lontana,
no,
vuota.
È una scenografia lanciata nello spazio.
Cava.
No, allora, io so effettivamente che esiste la teoria della Luna cava. Maestro, dimmi solo tanto...
Anche della Terra cava. Sapevi?
Bravissimo, Steamboy, grazie.
Steamboy è preparato. Maestro, tu quale delle due, se una delle due, sostieni? Quale sostieni?
Io sostengo tutto ciò che è insostenibile.
Allora, ci furono i nazisti che a un certo punto, mi sa, mandarono da tre parti tipo del mondo delle persone a sparare non so quale specie di laser in direzione della Luna per provare a comprovare che la Terra in realtà fosse concava, nel senso che non fosse...
Cava.
Cioè, che non fosse una sfera, ma che fossimo...
Non piena, ma vuota.
Che ne fossimo al centro e non sulla superficie esterna della sfera. Che ne dici?
Io dico... Grazie.
Ai nazisti?
No.
Che non dici
dico,
grazie allora?
Io dico grazie,
perché, per favore.
Io non dico assolutamente grazie ai nazisti, dico grazie all'immaginazione umana.
Vabbè.
Beh, comunque tutte le cose hanno fatto i nazisti, forse questa
sì, è vero pure questo.
La meno grave.
Certo. Allora, è il momento di un nuovo pezzaccio, va bene? È il momento di un nuovo pezzaccio che ci introduce, fra l'altro, all'ultimo tema.
Comunque della
sì,
Samantha
sì, stiamo ancora un attimo
vi obbligherei a andare a sentire tutta l'intervista, perché quando parla delle fasce di Van Allen ha un senso, e se non levate
sì,
gli ultimi 5
ma diccelo, diccelo ora, diccelo adesso, diccelo adesso, parlacene.
Dice forza. Essenzialmente che con le nuove tecnologie dentro le navicelle spaziali, se passi le strisce di Van Allen forse si rompe qualcosa, ma ci sta, cioè nel senso...
c'è stata un'involuzione nella tecnologia aerospaziale?
No, c'è stata un'evoluzione tale che i microchip sono diventati nanometri, per cui vengono influenzati dalle radiazioni, mentre prima erano dei camion, per cui non gli facevano niente, o comunque erano più innocui.
Grazie mille per la spiegazione.
No, ma poi la stessa Cristoforetti precisa e dice, siccome non sono stabile, e quindi dobbiamo studiare attentamente la loro mutazione per capire qual è il momento giusto per partire e per fare lanci.
Esatto.
Cioè, non conclude, quindi...
Sì, che poi, se non ricordo male, mi sembra in Apollo 13, ma non sono sicuro, che è quella che è andata un po' maluccio, però non così tanto male, perché comunque sono tornati. Sono passati a dritto sulle fasce di Van Allen, proprio a dritto, E loro hanno contato Ray Geiger addosso e comunque non è che insomma risultassero particolarmente radiativi o colpiti da radiazione.
Quante banane?
Sette, maestro, vabbè. Sette, te lo dico io.
Mi informerò, sulla scala in banane.
Sette.
Un viaggio intercontinentale costa 10.000 banane.
Va bene, allora abbiamo parlato dei viaggi interstellari in generale. Questo è l'argomento della nostra trasmissione, i viaggi interstellari. Abbiamo parlato di questo argomento in generale. Abbiamo poi parlato dell'uomo nello spazio, dell'essere umano che riesce a raggiungere al di fuori della luoghi al di fuori dell'atmosfera. Nella parte conclusiva di questa trasmissione vediamo il fuori che viene dentro, ma lo lasciamo introdurre da un altro pezzaccio.
Che sta per atterrare, forse piena di extraterrestri minacciosi e maldestri. Forza, andiamo laggiù. Ora senza farci notare noi possiamo osservare questa grande astronave. È un momento proprio speciale, stiamo pronti a scappare. Chissà cosa accadrà, non posso crederci.
Terrestri siamo noi.
Avevo i microfoni spenti. Allora, caro maestro, la base l'hai scelta te? Questa colonna sonora degli R che più o meno ci accompagna...
Moon Safari, è l'album. Sì, bellissimo. Safari sulla luna, per voi, cari amici.
Uno degli album più belli in assoluto.
Allora, maestro, c'è intanto chi ci dice ancora che hai ragione. Insistono. C'è chi chiede se abbiamo già messo i Popix. Certo, cazzo, no. Bella canzone finale, però abbiamo soltanto 20 minuti per la conclusione della trasmissione, sono gli ultimi 20 minuti esatti di trasmissione e ci chiedono ancora se i Pink Floyd invece sono andati sulla luna. Ce lo chiede in particolare Carlo da Molfetta.
Sì, esattamente in tre momenti.
Sì.
Primo, durante la scrittura dell'album Interstellar Overdrive, primo album di Pink Floyd, incredibile perla. La seconda volta penso che ci siano andati intorno a Atom Heart Mother. E la terza, ovviamente, sono andati ad esplorare il lato oscuro.
Certo. Allora, intanto abbiamo approfondito la cosa del cubone sulla luna nel mentre della canzone bellissima che abbiamo appena sentito, che è Mostruosi Marziani di Cristina D'Avena, come tutti avrete riconosciuto. Allora, intanto era il non il lander, ma il rover, giusto, Steam, che ha scoperto.
Sì, 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 sì.
Allora, il rover, che non è il Chang che dicevo io.
No,
ma
quello è il lander.
Quello è il lander. Il rover.
Utah 2.
Come è andata, ha scoperto, ha fotografato il cubone di cui stiamo parlando.
Sì, che però il Mystery House, che però diciamo non si sa veramente una ceppa ancora. Probabilmente è un masso di un impatto con un meteorite, boh, non si sa, insomma.
Questa è la versione del C-Cup
della questura. No, allora, io ho letto in un articolo che c'era scritto che, a differenza degli americani, che tradizionalmente hanno questa politica di tenersi alla larga dai fenomeni particolari.
Sì, non so, è tradizione, risulta, maestro, questo, ma fatto, maestro, direi. Mettono il naso dove cazzo gli...
I cinesi, invece, l'approccio sinologo è quello di... sinologo, a caso. È quello, invece, di andare a vedere. E quindi hanno detto che fra oggi e domani andranno a vedere. Porteranno il loro rover direttamente, i loro lander direttamente lì.
Preferisco l'approccio cinese.
E vedremo, quindi seguiremo.
Comunque,
sicuramente.
Cioè, la Luna è stata mappata più volte... Quindi in realtà ci abbiamo immagini aeree di tutta la Luna, le ultime non mi ricordo a quanti chilometri, centimetri, pixel sono arrivati, ma insomma sono abbastanza dettagliate, per cui probabilmente o è una roba che si è schiantata dopo, oppure vabbè, niente, è una roba abbastanza irrilevante, è una pietra di forma cubica, si vede non aveva...
Dirò un'altra cosa.
Sì.
Photoshop.
Sì. Allora, maestro, te sei il leader, chiaramente, di questa trasmissione e hai quindi deciso di invertire la nostra scaletta. Quindi...
I cinesi hanno trovato una statua di Mao
sulla luna. Costruita da delle popolazioni ancestrali. Caro maestro, noi avremmo pensato alla fine questo momento in cui tu ci dai delle verità, invece sei molto caldo, sto capendo, giusto? Sei molto caldo e lo vuoi fare
molto
adesso.
Molto caldo.
È finita mezza bottiglia, cioè, di sambuca.
Il maestro ha bevuto la sambuca, sì. Allora, prima che la sambuca scenda, il maestro ci tiene a precisare che... No, non lo so. Ci sono due domande per te, però, che sono arrivate, io te le formulo pari pari per come sono arrivate, e noi ci aspettiamo da te delle risposte. Allora, preciso,
sto già comunicando con la divinità.
Allora, questa trasmissione va in onda in teoria era ogni primo mercoledì del mese, almeno per quest'anno, con l'idea poi semmai di allungare. Ci siamo accorti oggi che in realtà è il secondo mercoledì del mese, quindi che facciamo? Forse la teniamo, maestro, ogni secondo mercoledì del mese, quindi ci vediamo il secondo mercoledì di gennaio. Per allora raccogliamo molto volentieri tutte le vostre suggestioni, domande per il maestro alle quali risponderà con profusione di dettagli e saccenza, le raccogliamo su postawombat@insiberia.it.
Tracotanza.
Tracotanza, nonché tracotanza. Per oggi ne abbiamo raccolte dall'inizio della trasmissione soltanto un paio, te le formulo, maestro, le riprendo. Sei pronto?
Prontissimo.
Questa è la prima domanda.
Sei ripronto? No, allora è difficile. Un secondo, maestro.
Base.
Va bene, maestro. Prima domanda per te. Quelle cose di alluminio in testa servono a qualcosa?
Assolutamente sì.
A cosa?
A mascherare i tuoi pensieri da un possibile intercettamento hackeraggio degli alieni.
5G.
Sì, sì. L'avete visto tutti il film Science?
Sì, maestro, questo è il momento delle perle, però sì, l'abbiamo visto.
Mi consigli anche The Bug?
Esatto,
quello
perfetto.
Più nuovo, però.
Giusto. In entrambi questi film, in entrambi queste pellicole, è possibile vedere come costruire un cappellino in alluminio.
Sì.
Della misura giusta, delle giuste dimensioni, e che ti permetterà di schermare tutti i tuoi pensieri da possibili infiltraggi.
Quindi noi consigliamo i film Science e The Bug, la nostra gloriosa trasmissione dal
sito. Insegnano anche come levarsi i denti, nel caso ci fossero delle sonde dentro.
Sì, maestro.
Pensiamoci.
Consideriamolo, quantomeno, noi non diciamo altro, almeno consideriamolo. Allora, il secondo che ci arriva invece è un audio, maestro. È una domanda per te. Dalla nostra messaggeria del Wombat, che c'è sempre su posta wombat.net, a cui potete mandarci anche degli audio. Sì, certo. Maestro, pronto?
Pronto.
Ciao ragazzi, vi mando quest'audio perché avevo una domanda per il saggio maestro. Volevo sapere cosa ne pensa ai riferimenti ufologici all'interno della Bibbia, in particolar modo all'interpretazione che ne dà Mauro Biglino. Un saluto a tutti e viva Radio Wombat.
Grazie, grazie, va bene, caro maestro.
Era serio,
Sì, ma infatti era serio, è vero, maestro. C'è aspettativa, mi sembra.
Io vorrei ringraziare tantissimo, infatti, l'autore di questa domanda. E...
che non si firma, peraltro.
Fa bene.
No, perché davvero sarà sicuramente argomento di una, cioè di una puntata di questa trasmissione, senza dubbio. Tratteremo in maniera ampia tutto quello che ha a che fare con la visione di Biglino sulla lettura delle sacre scritture ebraiche, quindi di tutto quello che è il Primo Testamento.
Però per non lasciarci proprio con...
cioè, maestro,
sì,
non
sì,
vorrei,
sì,
però
sì, sì, sì.
Ha ridetto quello che ha detto lui, nel senso...
io, anche a me mi sembra, maestro. Sì, io voglio che ne puoi parlare lungamente, noi aspetteremo a gloria questo momento.
Ah, ok, volete sapere cosa ne penso di questi riferimenti?
Hai 3 minuti, guarda.
D'accordo. Allora, io penso che la Bibbia sia un bellissimo libro fantasy e che la storia non sia una. Non c'è la storia. La storia, non lo sappiamo, viene narrata principalmente dai vincitori, e quindi tutti i punti di vista, le prospettive dei vinti o dei dimenticati dalla storia vengono meno. Questo è vero. E non si può andare al di là di questo pensiero. Tutte quelle narrazioni che non rientrano all'interno di una narrazione convenzionale penso che quantomeno meritino interesse, non da un punto di vista della ricerca della verità, ma da un punto di vista della ricerca di una bella storia.
Va bene, maestro, ci è piaciuta questa risposta, però rimaniamo in attesa. Noi vogliamo sapere degli dèi, di Dio, della Bibbia, degli ebrei, dell'Antico e Vecchio e Nuovo
Comunque
Testamento.
Comunque la Bibbia è il libro più venduto al mondo, eh? Sì. Cioè il fantasy più venduto al mondo. Sì. Sono d'accordo.
Secondo è Carl Gibran, il profeta, se vi interessa. Così.
Piccola anticipazione.
Sì.
Esodo. Mosè parla quotidianamente con l'angelo del Signore. Un giorno l'angelo del Signore decide di scendere nella tenda di Mosè e di farsi una doccia. È scritto nell'Esodo. Non mi ricordo quale versetto e quale capitolo, ma nella prossima puntata vi prometto che ve lo porto, il riferimento bibliografico.
Allora, quindi siamo quasi in conclusione. Ricordiamo che questa trasmissione, a quanto pare, andrà in onda ogni secondo mercoledì del mese per adesso. Poi vediamo, ci vediamo il secondo mercoledì di gennaio. Oggi Steam Boy è ospite con noi, ma ogni puntata un nuovo ospite, un nuovo argomento e un nuovo tema. Quello di oggi era i viaggi spaziali, interstellari, come l'abbiamo definito, non me lo ricordo. Ne abbiamo già molti, pronti in cantiere, è una trasmissione che sicuramente porteremo avanti quest'anno. Il titolo, maestro, ti do l'onore di ricordarlo perché sicuramente lo rammenti a mente, prego. Prego, maestro, prego.
Il titolo è... La storia infinita.
Comunque io tornerei anche le prossime.
Sì, sei il benvenutissimo,
sei il benvenuto.
Certo. In questi ultimi 10 minuti noi vogliamo introdurre, giusto appunto a proposito di Steam, un buon argomento al quale ci siamo ripromessi di dare un approfondimento esclusivo nei prossimi giorni, perché effettivamente l'argomento è interessante, molto ricco e riguarda delle competenze che noi vogliamo mettere qua in campo con te, maestro, e contro in qualche modo anche le tue. Sì, dimmi.
Io non ho competenze,
no.
Solo illuminazione.
Allora, caro maestro, le competenze...
Ma ve le fa pagare le illuminazioni?
Costano.
Sono a carico vostro.
Poi le scarichi, però, se... Allora, c'è chi chiede Kate Moon. Io non so che cosa sia. Probabilmente è una cantante.
Kate Moon, ok. Chiedo, è una richiesta musicale.
Non lo so, ce l'hanno scritto. È Kate Moon? Ci hanno chiesto. Che rispondi?
Nella prossima trasmissione?
No, ora, subito, cosa rispondi adesso a questa sollecitazione? Sì o no?
Grazie.
Prego. No, va bene, allora maestro, vogliamo andare su un argomento che ci preme. Abbiamo parlato dei viaggi interstellari, di come l'uomo può o è effettivamente andato nello spazio. Noi vogliamo effettivamente capire quanto e se lo spazio... Nel frattempo, cazzo, a tal proposito, un'altra domanda per la rubrica dell'oracolo del maestro. Ci chiedono, adesso... Ma gli alieni vivono negli oceani?
Perché no?
Perché no? E infatti è quello che ti vorremmo chiedere.
No, scusate, qui noi abbiamo fatto ironia su Kate Moon, ma Kate Moon è il batterista degli Who.
Ah, certo, ma certo, ma
maestro!
Certo! Questa, allora, faccio un grande mea culpa, una grave mancanza da parte mia, mi scuso con tutti i radioascoltatori. Kate Moon, ovviamente uno dei batteristi più forti di questo distretto intergalattico. Senza dubbio.
Ho detto anche che sei un grande compositore, maestro.
Sì, infatti è stata una grave mancanza da parte mia.
Anche meglio dei Blur con 8 mani e 7 gambe.
Anche meglio dei Blur, mi hanno dato da bere della sambuca, quindi dimentico le cose a questo punto. Però il punto è questo, no, davvero, Kate Moon...
Sì, va bene. Sì, prego, provati a salvare in
no,
questo
Kate Moon
momento.
Mai cognome fu più adeguato, era sulla Luna già molto prima del 1969.
Bello, bravo maestro. Maestro, noi apriamo quindi un argomento che ci ripromettiamo con il vecchio Steam di riprendere prossimamente... E questo argomento ha un titolo che lo annuncio adesso, questo titolo è retroingegneria. Perché? Noi sappiamo...
Vintage.
No, non è vintage, è un argomento molto attuale.
Ci hanno provato.
Perché è stato, quant'è maestro, un anno fa che è stata rilasciata ufficialmente e confermata dal governo degli Stati Uniti, dai suoi vari enti, quei 3 video che rappresentano degli oggetti volanti non identificati.
Sì, in realtà tutto questo processo è ancora in atto. Sì. E le compagnie, le agenzie che devono indagare sul fenomeno sono state già nominate dal Congresso degli Stati Uniti.
Cioè, in che senso?
Sono state nominate 2 agenzie da parte del Congresso degli Stati Uniti per indagare il fenomeno UAP.
Che vorrebbe dire?
È un nuovo acronimo, sì, che si sostituisce al vecchio UFO. O OVNI, o a seconda, insomma,
maestro,
della lingua.
Maestro, ti restano
6 minuti
e poi mettiamo la sigla. Vogliamo verità in questi 6 minuti.
Il punto è questo: c'è un grande fermento nel mondo e gli Stati Uniti si stanno facendo, come dire, portavoce di questo tipo di fermento. Io dico che è un momento interessante per stare a vedere che cosa succede. Non mi aspetto niente di eclatante, ma il fatto che se ne parli già a questi livelli istituzionali da un punto di vista ufficiale mi lascia ben sperare.
Allora, introduciamo infatti questo.
Esistono anche gli USO, cioè
bravo,
Undefined Submerged Object.
Perfetto, ah, e qui andiamo a rispondere al nostro amico del pad.
Come siamo sul pezzo.
Certo che vivono nel fondo del mare. La maggior parte degli avvistamenti avvenuti da parte della Marina degli Stati Uniti d'America e da parte delle marine di tanti altri stati riportano testimonianze di oggetti volanti non identificati che emergono dalle profondità dell'oceano e schizzano nell'infinito dell'universo o viceversa.
Noi, maestro, comunque abbiamo capito questo, che una presenza più o meno contigua sulla Terra c'è. Si tratta di esplorare il...
Questo fa di voi persone intelligenti.
Grazie, maestro, grazie. Allora, noi vorremmo però in conclusione introdurre questo piccolo articolo che noi abbiamo discusso 5 minuti prima della trasmissione, che abbiamo letto recentemente. Ah, c'è chi ci ringrazia, c'è chi dice di non abbandonarci e di andare avanti. Maestro, un sacco di domande, perché cazzo, come facciamo? Allora,
proviamoci.
Retroingegneria ce lo teniamo per la prossima volta. Però
Bob Lazar,
noi, allora, vi promettiamo, cari ascoltatrici, ascoltatori, ci riprendiamo Steam Boy, promesso, per questa puntata. Noi abbiamo lo schema di come funziona un disco volante. Noi abbiamo precisamente...
L'abbiamo trafugato.
Abbiamo precisamente...
Negli archivi vaticani. Archivio Vaticano.
Dall'area 51 abbiamo portato via lo schema esatto di funzionamento di un disco volante. Come funziona, come si scherma, quali sono i modi per farlo lievitare, quali sono state le operazioni di ingegneria inversa. Tutto questo...
Andati ovviamente a buon fine, come vediamo. Non stiamo tutti volando.
Siamo in orbita.
Chiaramente... Tutto questo noi lo porremo con profusione di dettagli nelle prossime trasmissioni. Per adesso lanciamo soltanto così questi piccoli topic e, maestro, ti chiediamo di rispondere allora alle domande degli ascoltatori.
A pizza la e facci volare.
Tutto vostro.
Allora, ci chiedono, innanzitutto, prima ci dicono di non abbandonarci, però lo faremo a breve, ma ritorneremo, promesso. Poi ci dicono... Grazie, prego. Rispondiamo, prego. Poi ci chiedono, maestro, questo è per te, ma anche la luna è piatta? No, aspetta, giù la base, cazzo, per questa.
Oltre a cosa?
Va bene. Profetico come ci aspettavamo. E ancora una domanda, la ritrovo. E cosa ci dici di Jim Carrey e Andy Kaufman?
Oddio, detto così mi... Contestualizzate un attimo, perché io non è che... Cioè, ho anche una certa età ormai.
Va bene, contestualizzate, perché il maestro non sa chi è Jim Carrey.
No, cioè, probabilmente cosa si tratta di casi di...
No, Jim Carrey è quello di Ace Ventura. La chiappa animali, okay. Che a un certo punto ha detto, te lo dico io, maestro, okay, mai ne so più di te. Che a un certo punto aveva incontrato gli UFO. In realtà a un certo punto aveva fatto anche qualche dichiarazione socialista all'interno di qualche storia.
Jim Carrey, quello di Ace Ventura, la chiappa animali.
Sì, che poi si è redento, comunque ha fatto film migliori, ha iniziato a studiare, è diventato...
Ma chi ha detto che
Ace
Ventura, la chiappa animali, fosse un film...
Un troiaio di prima categoria, però poi il vecchio Jim... E allora, comunque, andiamo avanti, perché il maestro non sapeva nemmeno chi era. Ci dicono, una mia amica si chiama Luna e ha perso una gamba in un incidente, adesso la chiamano Luna meno un quarto. Non lo so, ce l'hanno scritto Radio
che
Verità,
cazzo di...
e noi lo riportiamo.
Quarta Luna, salutateci, quarta Luna.
Noi, Radio Verità. Ancora qualche domanda per te, l'ultimo, maestro.
Aspetta, io voglio rispondere a quella di Luna, però.
Prego.
Cioè, la chiamano Luna meno un quarto?
Ok.
comunque è terribile.
Io non lo so perché sto ridendo, mi dispiace, vi chiedo scusa.
Se volete fare degli annunci tipo chi l'ha visto però intergalattici, magari non lo so, stanotte possiamo fare una richiesta.
Affittasi un bungalow sul mare della tranquillità.
Oh, attenzione, c'è una richiesta che a me sembra veramente legittima, maestro. Io non so te, ma io la ballo completamente. Vogliamo Steam Boy ospite fisso?
Sì, sì, si può fare.
Io vengo, eh.
Col suo consenso si può fare tutto.
Bravo, bravo maestro, e questo è l'argomento giusto. E quindi per concludere, davvero, ci rimangono l'ultimo minuto e mezzo. Noi vogliamo soltanto dare il topic delle prossime puntate. Vediamo se mi riesce di riaprirlo. Allora, noi nelle prossime puntate sicuramente parleremo di tanti argomenti che non spoileriamo, ma questo che ci è mancato oggi, perché abbiamo voluto indugiare sugli altri, è come funziona un disco volante. Abbiamo il vecchio Steam con noi che non sfrutteremo adesso, bensì prossimamente, per parlare di questi schemi che ci sono giunti proprio da Bob Lazar, che è un personaggio che ha lavorato nell'Area 51.
Che ha scritto, lui scrive su postawombat@insibera.net.
Sì. E ha mappato in modo palese un disco volante, cioè proprio ha fatto il disegno, ha scritto come funziona. È un individuo che dice di aver lavorato direttamente al motore e alla propulsione dei dischi volanti all'interno dell'Area 51, di cui siamo entrati in possesso nell'anno, maestro, prego, in che anno?
1947.
Preparatissimo, maestro. E in questa leggenda, insomma, in questo disegno, noi chiaramente parleremo del bosoniometro ad impulsi quantici, della vasca di risonanza al deuterio, della nuvola madre, del bargillo di Gauss, del reattore al plasma dipolarizzato, del selenoide giroscopico termogravitazionale, di un sacco di altre bellissime cose di cui purtroppo non abbiamo tempo oggi perché la nostra trasmissione
sblindantani
è finita. Allora, nell'attesa che tu, maestro,
parleremo anche delle migliori ricette, sì, da poter preparare in orbita su Venere.
Allora, intanto su RadioWombat.net, 13:59 AM, appena ripristineremo il trasmettitore, e RadioWombat.net, un sacco di nuove trasmissioni, molto presto quella della Club Fiorentino IFDU, intanto il tempo delle pere, bellissima, andata da poco in diretta, è finito fra l'altro. A proposito di libri ribelli, il primo libro sulla banda Bonnone sta iniziando un altro, grandi novità qui su Radio Wombat, fra cui questa nostra trasmissione che sta iniziando oggi e che andrà in onda per adesso una volta al mese, il secondo mercoledì del mese, e poi in podcast sul sito della radio. Maestro, mi hai aperto la cosa sbagliata, io volevo il nome della trasmissione che non riesco
comunque
a ricordare.
Ascoltando il libro sulla banda Bonnone è venuto un sacco voglia di essere un illegalista.
Sì, sì, infatti sì. E a proposito di approfondire anche i mezzi, con Canne Camicia che ritorna parlando di tutte le cose.
Tornate ad ascoltarci, sì, su Lezioni Universali d'Esistenza. Questa che avete appena ascoltato era la puntata Questo Buio Cosmico che non ci fa paura. E non abbiate mai paura. Mai.
Mai. Alla prossima.
Good day, ladies and gentlemen. We are live and direct from Bosnian Space Agency Center Complex 71 here in Zabrze, where history is about to be made.
Ayo! I'm gonna leave this place.
Ayo!
I'm going out of space.
Ayo!
I'll be a refugee.
Ayo!
In different galaxies.
Put it like that, put it like that. Put it like that, put it like that. Put it like that. Put it like that. Put it like that.
Drop it if you put it like that.